Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo consegnò. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
C'è una consapevolezza di Gesù che viene messa in evidenza dall'Evangelista Matteo con un tratto molto delicato, una ripetizione in questo brano della chiamata dei discepoli per farli diventare apostoli, una ripetizione tematica di contenuto all'inizio e alla fine. Sentì compassione perché erano stanche e sfinite le folle, e sul finale dice ai suoi discepoli di rivolgersi alle pecore perdute della casa di Israele. C'è in Gesù una consapevolezza che sta camminando, sta agendo in un mondo angosciato, impaurito, perduto, e che ha bisogno, prima di tutto, di essere visto, di essere percepito. E lì, dentro questo dolore, questa sofferenza, questa angoscia, questa paura, servito. Ecco, ogni vocazione nasce dentro questa consapevolezza. C'è un breve, piccolo, ma importante ritmo in questa chiamata che Gesù rivolge ai suoi discepoli, che già a questo punto del Vangelo sono con lui, ma che chiama ad essere qualcosa di più, cioè inviati, apostoli. Ecco, tutto inizia con, secondo le parole di Matteo, con la visione appunto di queste pecore perdute, stanche, sfinite, ma le parole dell'Evangelista ci dicono che Gesù ne sentì compassione. Gesù, guardando questo dolore, questa sofferenza, questo smarrimento, forse ancora meglio, vedendo questo smarrimento, non riesce a far tacere la propria interiorità. Se leggessimo il testo nella sua forma originale, nella lingua greca, leggeremmo che questo sentire compassione, che è un linguaggio forse un po' edulcorato, è molto più forte, e dice gli si sconvolsero le viscere, gli, potremmo dire, gli venne un groppo allo stomaco, per dire un nostro linguaggio più contemporaneo. Cioè Gesù, guardando questo smarrimento e questa sofferenza, diciamolo così, non è più tranquillo, non può stare in pace che le persone stiano male. Questo è quello che ci racconta l'Evangelista Matteo. Ed è interessante che l'Evangelista Matteo ci accompagna dentro questo brano, che è essenzialmente un brano di chiamata e di invio, partendo dalla compassione, dal pugno nello stomaco che Gesù riceve. Ecco, ogni chiamata arriva dentro un pugno dello stomaco che Dio ha per l'umanità. E ogni chiamata, tutti noi, siamo chiamati perché Dio ha una preoccupazione per il mondo e non vuole che il mondo rimanga solo, impaurito, spaesato, smarrito. E allora questa chiamata parte non da un atto di autorità, ma da un atto di compassione. Non da un atto di comando, ma da un atto di tenerezza. Non da una superiore capacità di capire di cosa c'è bisogno, ma dalla constatazione che c'è una sofferenza che ha bisogno di essere curata, guardata, avvicinata, accarezzata, servita, guarita. Questo è il primo punto della chiamata, secondo il racconto dell'Evangelista Matteo, la compassione di Dio per l'uomo. E allora, dentro questo, il secondo momento di questa chiamata è l'invito alla preghiera. Non è ancora una volta subito vieni con me e fai questo. No, Gesù prima sente un pugno nello stomaco e poi invita a pregare. Guardate l'invio, l'ordine, come è preparato. È preparato da una passione spirituale profonda di Dio per l'umanità e ha dentro di sé l'invito all'affidamento. Pregate. Pregate perché queste pecore perdute, perché queste folle sfinite e smarrite, pregate perché possono avere chi le vede, chi le capisce, chi le interpreta e chi le serve. Ebbene, dentro questo duplice inizio, allora Gesù chiama. Come dire ai suoi discepoli, vi chiamo perché non posso più stare qui a vedere questa cosa. Vi chiamo perché vi ho invitato insieme a me a pregare. Allora vi chiamo. Vi chiamo perché ho sentito qualcosa e perché insieme a voi ho chiesto qualcosa. Ecco, una chiamata che non ha questi due elementi può diventare, forse potrebbe anche diventare, una forma di narcisismo. E invece no. E d'altra parte, nel momento, ecco qua il terzo, in cui li chiama, la chiamata coincide con una missione. Avrete notato che l'inizio di questo testo chiama i 12 discepoli, persone che imparano con un maestro che insegna. Poi diventano apostoli, cioè inviati. Ecco, attenzione, perché è chiaro che questi 12 sono i primi 12 apostoli che cominciano ad andare nel mondo. Ma non inganniamoci, non si tratta di una categoria limitata, elitaria. Ogni battezzato, anzi direi di più, ogni uomo, fosse anche non battezzato, ma che riceve questa parola, è un inviato. Ma è inviato perché? Perché sente lo stesso pugno nello stomaco e sente e sa che deve passare dalla preghiera a Dio per sapere cosa dire, come agire, cosa fare. E Gesù lo dice, non si tratta di poca cosa, non si tratta di poca cosa, si tratta di scacciare gli spiriti immondi, guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Gesù non chiede di andare a consolare surrettiziamente le persone. Gesù chiede, nei limiti delle nostre capacità e dei nostri carismi, di agire concretamente nella vita delle persone. E dove c'è un'ignoranza, sarà un annuncio. Dove c'è una debolezza, sarà un rafforzamento. Dove c'è un peccato, ci potrà essere un richiamo. Questo fanno gli inviati. Ma lo fanno non perché, e lo facciamo, non perché abbiamo acquisito un'autorità o un potere, ma abbiamo acquisito la possibilità di trasferire agli altri ciò che abbiamo ricevuto come dono. Lo dirà poi alla fine. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E allora quando avete ricevuto, voi siete capaci di cose che nemmeno immaginate, che nemmeno pensate, di cui non pensavate nemmeno di essere possibili detentori. E Gesù punta in alto con i suoi discepoli. Ma guardate, quelle cose che Gesù dice ai suoi discepoli non sono tutte le cose che ogni inviato può fare. È un inizio di elenco. Sta dentro la vocazione di ognuno di noi, discepola o discepolo di Gesù, capire a che cosa siamo chiamati e contemporaneamente a che cosa siamo inviati. Quella è la sapienza del nostro cuore dentro la preghiera che domanda a Dio che cosa devo fare. Non posso non ricordare, anche se non è un testo che abbiamo proclamato oggi, non posso non ricordare la chiamata in Isaia. Chi andrà per me? Eccomi, manda me, dice Isaia, e diventa profeta e apostolo del Dio di Israele. E poi li nomina. Ma anche questa nominazione, guardate, è una cosa molto importante. Non è un elenco, è il nome di loro. E a sua volta non è chiuso questo elenco. Perché ognuno di noi che è qui oggi e che celebra l'ascolto di questa parola e ascolta la forza di questo invito e di questo invio è dentro questo elenco. Avete provato ad immaginare o provate ad immaginare di rileggere questo testo? Magari riprendetelo, se vi capita oggi a casa vostra, domani, quando volete. Leggete questo elenco e poi proseguite, proseguiamo con i nostri nomi. E allora capiamo che cosa voglia dire chiamata di Dio all'interno della nostra vita. Tutti discepoli, tutti apostoli, ciascuno secondo il proprio carisma. Ciascuno, aggiungete il vostro nome, aggiungiamo il nostro nome a questo elenco e rendiamo questo testo compiuto. Questo testo si compie per ciascuno di noi quando vi aggiungiamo il nostro nome. Che cosa vorrà dire nella nostra vita guarire gli infermi? Che cosa vorrà dire scacciare i demoni? Non vuol mica dire fare miracoli, ma vuol dire agire come inviati di Dio, solo perché hanno ricevuto per grazia la stessa cosa, agire secondo il carisma di ciascuno di noi, perché quel carisma è una guarigione, quel carisma è un dono, quel carisma è non un potere, ma una possibilità. Si tratta di prenderla in mano e di diventare ogni giorno di più quei cristiani che siamo. Li inviò dopo averli istruiti così. Siamo in una prima fase dell'invio. Non andate nelle città dei samaritani o in quelle dei pagani, cosa che invece poi faranno più avanti. Cioè cercate, prima di tutto, di rendere voi stessi la vostra vita, la vostra chiesa, la vostra società, il vostro mondo, la vostra famiglia, rendete quello guarito e poi vi potete permettere di andare altrove. Guariamo le nostre situazioni personali, familiari, sociali, comunitarie e così via. E poi andiamo, perché la credibilità è quella dei guariti, non dei perfetti, dei guariti. Qual è la differenza tra il perfetto e il guarito? Che il guarito sa di essere stato malato e di aver avuto una ferita di qualsiasi tipo e quindi sa individuare molto meglio la ferita altrui. Chi ci ha accompagnato e guidato ieri nella collazio su questo testo ci ha ricordato che questi apostoli chiamati, di cui uno lo ha consegnato, quell'altro faceva il pubblicano, un altro poi lo ha rinnegato, altri due gli hanno chiesto di stare alla sua destra quando sarebbe salito in cielo. E, è un elenco che è una sorta di elogio dell'imperfezione. Dio non si preoccupa della nostra imperfezione, ma si occupa della nostra capacità di vederla, di accoglierla, di lasciarla trasformare dalla sua grazia e di diventare operatori di guarigione intorno a noi. Ecco la bellezza dell'annuncio e della vocazione cristiana. D'altra parte, dipende da noi nell'agire, ma non dipende da noi nell'essere. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non pensiate di essere gli unici depositari dei gesti di amore che compite. Vengono da una sorgente e quella sorgente è Dio. Se avete bevuto a quella sorgente, sapete anche dissetare chi ha sete. Vangelo di Giovanni, incontro con la samaritana. Chi beve dell'acqua che io gli darò, lui diventerà sorgente zampillante di acqua per la vita eterna. Ci rendiamo conto a cosa siamo chiamati nella nostra imperfezione? È davvero un elogio dell'imperfezione questo elenco. Ma ricordo l'esercizio. Ci siamo dentro anche noi in questo elenco. Siamo anche noi dentro l'elogio dell'imperfezione. Ma siamo dentro anche la gratitudine. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente possiamo dare. E diventiamo sempre di più, ogni giorno di più, uomini e donne credenti, discepoli, apostoli, cristiani, col sorriso di Dio nella vita e nelle azioni.